Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Spirito Santo, Spirito del Dio vivente, tu soffi su ciò che in noi è povero e fragile. Dalle nostre stesse ferite fai zampillare un'acqua viva e con te la valle di lacrime diventa luogo di sorgente. Così, in una vita interiore, senza inizio né fine, il miracolo della tua continua presenza fa nascere una freschezza nuova. Ci sediamo. Guardavo i colori che mi sembravano un po' strani. Vabbè, allora, partiamo da cosa? Partiamo da una premessa. Forse non l'ho mai detta, la diremo, la ripeteremo perché mi pare utile, cioè, e anche forse qualcuno si sarà interrogato, ma non basterebbe leggere la parola di Dio e così, e fare delle riflessioni, insomma, come vengono? Certo, si può fare anche così, no? Quello che si tenta di fare, senza essere però maestro di nessuno, perché non ho i titoli per essere maestro, è quello anche di aiutarci a comprendere la parola. In realtà questo invito di comprendere la parola non è una moda che la Chiesa ha oggi o da 50 anni a questa parte o quello che è, ma in realtà è Gesù stesso che ci provoca a una riflessione sulla lettura della parola, e lo fa in un passo che noi leggiamo e troviamo anche nelle domeniche. Ma siccome sta poco prima della parabola del buon samaritano, normalmente i preti la scivolano via, perché poi si va a parlare del samaritano, va bene? E quindi molto spesso, almeno io mi sono accorto, che pur avendola letta tante volte, in realtà non ci siamo mai fermati in quello che Gesù dice. E io me ne sono accorto quando è cambiata la traduzione nel 2008, la CEI ha divulgato una traduzione nuova, anche dei Vangeli, oltre che dell'Antico Testamento. Dice così, Vangelo di Luca, capitolo 10, ed ecco un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova e chiese: «Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?» Questo lo sappiamo a memoria, ma è il dopo che noi non abbiamo colto, o almeno io non l'avevo forse mai colto. Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella legge? Come leggi?» Costui rispose: amerai il Signore tuo Dio, eccetera, eccetera, no? Tutto il cuore, la mente, le forze, prossimo tuo come te stesso, va bene? Gli disse: hai risposto bene, fa questo e vivrai. Ora, qui c'è il cammino giusto per leggere la parola di Dio. Prima cosa che Gesù dice: che cosa sta scritto? Non quello che pensi tu, non quello che ti hanno detto gli altri su, non quello che ti hanno raccontato da bambino. Che cosa sta scritto nella Torah? Legge è una parola, sapete, italiana, dopo lo ripeteremo, adesso non lo dico dopo. Cosa sta scritto quindi nel cuore della Bibbia per gli ebrei? Che cosa c'è scritto? Cioè, devi essere in grado di leggere quello che c'è scritto, non quello che io penso sia scritto. E questo è, guardate, secondo me, un problema oggi. Cioè, noi continuiamo a predicare il Vangelo su frasi fatte, su Vangeli fatti. C'è pigrizia nel dire: ma sta parola da dove viene? Perché? Cosa vuol dire? Che cosa sta scritto? Seconda domanda: come leggi? Come? Non cosa leggi, come leggi? Cioè, quale interpretazione dai a quelle parole? Come le interpreti? Qui viene fuori il soggetto umano, perché chi scrive e chi ha scritto queste parole era un uomo, uomini, creature umane, perché Dio ha scelto di farsi narrare attraverso il linguaggio umano. E quindi, come interpreti? Cioè, che significato diamo a queste parole? Terzo, la più importante, fa questo e vivrai. La vera interpretazione della parola, ed è forse il salto più difficile delle nostre vite, è quella di interpretarla. Scusate, quella sì, di fare la parola. Se io ho uno spartito, ok? Tu mi dici suonano, io suonandolo lo interpreto. Le note sono sempre quelle, ma va da sé che un conto che lo suoni, non so, un professionista, un conto che lo suoni io. L'interpretazione cambia. Tant'è vero che se tu lo suoni in maniera didattica, dici sì, è giusto, ma è didattico, non ha nulla di ispirazione. Quindi il fare, come la musica tu la esegui, la interpreti, la fai suonare, così la parola di Dio va fatta suonare, cioè deve essere portata poi nella vita, e ognuno di noi ci dà una sua interpretazione, perché la parola di Dio tocca ciascuno di noi, quindi in maniera diversa ognuno di noi. Va bene? È interessante questa cosa, che Gesù a questo dottore della legge, che quindi era un esegeta, quello che noi chiameremo oggi un esegeta, Gesù gli fa capire: stai attento amico, che hai tante volte anche nella fede ebraica si è interpretato, ma non quello che diceva il testo, ma quello che i rabbini dicevano su quel testo. E quindi è importante questa cosa, va bene? Ogni tanto ce lo metteremo di fronte questa attenzione. Andiamo a entrare invece nel tema. Allora, io ho scritto anche nel titolo, ho voluto nascondere Esodo perché, anche per suscitare una curiosità, noi lo chiamiamo Esodo. Esodo è una parola di origine greca, va bene? In ebraico si chiama, o lo dovremmo chiamare, Nomi, il libro dei nomi. Perché? La tradizione ebraica usa l'identico modo che usa la Chiesa per indicare i documenti del Concilio. Lumen Gentium, Gaudium et Spes, Verbum Dei, cioè le prime parole. Le prime parole del testo diventano il titolo. Questo fa la Chiesa nei suoi documenti ufficiali, no? Le prime parole. Potremmo dire che la Bibbia ebraica adotta lo stesso metodo. Quindi, il libro dell'Esodo inizia: questi sono i nomi dei figli di Israele. Quindi, sarebbe proprio così. Velhe Shmot. È scritto S-H, Shemot, Shmot, vabbè, si mangia un attimino. Cioè, questi i nomi, questi i nomi, è il libro dei nomi. Allora, con questo procedimento, i primi cinque libri della Bibbia, che noi chiamiamo Pentateuco, cinque libri, altra parola di derivazione greca, ma che in realtà gli ebrei chiamano Torah, che noi traduciamo con legge, non è colpa nostra. Tre secoli prima di Cristo, gli ebrei non capivano, la maggioranza degli ebrei non capiva più l'ebraico, come noi non capiamo grosso modo il latino, quindi traducono la Bibbia, l'Antico Testamento, quello che noi chiamiamo Antico, o meglio Primo Testamento, o è unico, dicono loro, traducono da Torah in greco nomos, legge, nomo, usano questa parola, che è stata la morte. È stata la morte, perché per noi legge è legge, cioè una cosa fissa. In realtà la parola Torah, nella sua origine ebraica, ha a che fare con qualcosa di generativo, tipo semi che germinano. Quindi è qualcosa di vivo, non è qualcosa di fisso, ma capite che salto che c'è. Per noi è fisso, no, qualcosa di generativo. Bene, se noi vogliamo rinominare i primi cinque libri della Bibbia, dovremmo chiamarli così in ebraico. Libro della Genesi, in principio. Libro del Levitico, e chiamò. Libro dei Numeri, in deserto. Libro del Deuteronomio, parole. Questi sono gli inizi di questi libri. Quindi capite che dire libro del Deuteronomio, libro delle parole. Parole di chi? Parole di Mosè. Libro dei numeri, numeri, uno, due, questo è un libro dei numeri da giocare all'otto. No, in deserto, certo, racconta il cammino del popolo nel deserto, quel libro lì, e le vicende varie, eccetera. Vi dirò anche un'altra cosa, l'ho ammazzata sta zanzara, quest'altra cosa che non farà piacere a chi insegna greco e latino, ma insomma tutto greco, vabbè, ma è una battuta, cioè il fatto che la Bibbia, cioè tutto l'Antico Testamento, abbia fatto scalo ad Atene, forse non ha giovato molto alla fede. Cosa intendo? Che tutta la Bibbia ebraica sia stata poi trasformata appunto da questi 73 secoli prima della nascita di Cristo in lingua greca ha fortemente, probabilmente penalizzato il testo. È stato un dirottamento, quasi una sciagura. Bibbia, altra parola greca, ta biblia, i libri, in ebraico è mikra, cioè lettura. Per noi Bibbia i libri, per gli ebrei lettura, cioè qualcosa che devi leggere, devi celebrare, devi proclamare nella sinagoga, nella preghiera. Capite che salto di... Per noi Bibbia i libri, libri, la biblioteca, quei libri là, impolverati. Infatti la Bibbia ce l'hai dalla prima comunione, non so, la credo, è là, bella, impolverata. E questo si potrebbe anche dire che la lingua ebraica, magra, una lingua magra di pochi termini, esatta, ne uscì sfigurata, colonizzata, interpretata dal dotto e torrentizio vocabolario greco, abituato a considerare barbaro tutto ciò che non era greco. Non abbiamo prove, non abbiamo prove, magari ce le avessimo. Sappiamo che il Vangelo di Matteo ha un originale ebraico, lo si vede da come è costruito il greco, ma non abbiamo il testo ebraico, non abbiamo prove, ma anche l'aramaico di Gesù, che non parlava neanche ebraico, ma aramaico, imballato in confezione greca, i Vangeli, potrebbe aver risentito del trasloco. L'aramaico di Gesù, imballato nella lingua greca, potrebbe aver sentito danni nel trasloco, cioè, però tu dici, ma a questo punto come facciamo? Niente, non facciamo niente, però questa domanda potremmo anche porcela, soprattutto di fronte a certe frasi. Io l'ho detto qualche domenica fa, quando aggiungici fede, se aveste fede potreste dire a quest'albero, spostati, si sposterebbe. Lo dice sul serio o lo dice con ironia? E se il tuo occhio ti scandalizza, cavalo. Scusa, mi dai un occhio alla pasta? Lo usiamo nel linguaggio, ma nessuno di noi si sogna di cavarsi l'occhio, buttarlo nella pasta asciutta. Però noi lo usiamo nel parlato, usiamo delle figure che non vogliono dire letteralmente quello, ma dicono un altro messaggio. Gesù le usava, le ha usate, siamo sicuri di averle interpretate bene? Tu dici, ma questo allora mettiamo in discussione tutto. No, stiamo parlando comunque di cose che non sono neanche essenziali, però insomma è una riflessione interessante. Ma d'altra parte, come poteva essere adatta la lingua greca al monoteismo ebraico? Una lingua, quella greca, nata e fiorita cantando la pluralità degli dèi, l'arem dei cieli, l'Olimpo, no? I dèi che si amava, si tradiva, avanti, dietro, no? Il greco che vede carri di fuoco nel sole, fabbri dentro i vulcani che fanno la lava, e il 3,14 per spiegarti il cerchio, ditemi voi, quando si trovò di fronte alla parola Dio, scrisse Dio con la maiuscola. È un nome qualsiasi, solo che ha la maiuscola. Ma per gli ebrei Dio è innominabile. Capite il problema? Per gli ebrei è innominabile Dio, non è un nome qualsiasi con la maiuscola, sono quattro consonanti. Adesso andremo a vedere subito, perché nel libro dei nomi viene rivelato anche il nome di Dio. a Mosè, no? Quindi è anche questo importante. Ecco qua i nomi, no? Tradurre i nomi propri, compreso quello di Dio, è un vizio che la Bibbia anche ha sempre avuto. Noi lo chiamiamo Dio, ma su questo Dio quanta roba si è incrostata. Lo usiamo anche per dire che sei un grande, sei come un Dio. No, cioè è una parola che dice tutto, dice niente. Allora nella Bibbia, e lo vedremo anche nell'Esodo, ci sono diverse forme di chiamare Dio. Innanzitutto Adonai, 400 volte nella Bibbia. Elohim, la più usata, 2600 volte. Tra l'altro sapete che Elohim sarebbe il plurale di Hel. E qui viene fuori un problema. Elohim è il plurale di Hel. El, Dio. Bethlehem, Hel. Cosa c'è? Bethel, Bet, El. Quanti nomi sono formati dalla particella El, che vuol dire Dio. Ma noi qui abbiamo Elohim, al plurale. E quindi, vabbè. Elohim, 2600 volte. E il tetragramma, che noi in italiano YHWH, in realtà non sono quelle lettere là, sono la Yod o Yud, la He, la Wav e la He ancora. Sono quattro consonanti, che noi leggiamo Yehova, Geova, Yahweh, 6.000 volte torna la parola, quella parola lì. La Bibbia risolve questo tema traducendo in italiano Dio, Signore, Onnipotente, eccetera, tutti i titoli. Perché? Perché non si può pronunciare. Gli ebrei quando trovano quel tetragramma lì non lo pronunciano, lo saltano. Oppure, se è una lettura pubblica, dicono Adonai, Signore, ma non usano quel nome là. Quattro lettere. Gli ebrei nella lettura appunto lo saltano. Ok? È interessante che nel racconto della creazione il nome del tetragramma di Dio, quello che noi diciamo Yahweh, ma che è un'interpretazione, perché le vocali non ci sono. Sapete che anche la Bibbia ebraica per secoli non ha avuto le vocali. Quindi noi in realtà non sappiamo come all'inizio pronunciavano certe parole. Non lo sappiamo. Poi gli hanno messo le vocali, dei piccoli segni, ma sono come i nostri Vangeli. A volte dico sta roba, gente te guarda così. I nostri Vangeli erano scritti dall'inizio alla fine, in fila, senza punteggiatura, senza virgola, senza punti, senza maiuscole. Sai cosa vuol dire questo? Che quando tu poi sfogli la Bibbia in capitoli, titoletti, li abbiamo messi noi. Poi hanno messo, ma durante l'Antico Testamento, un po' prima di Cristo, il Nuovo Testamento, 600-700 anni dopo Cristo, hanno cominciato a mettere i versetti, queste cose qua, per facilitare l'orientamento. Ma capite che, insomma, ecco, per dire, insomma, che cambiano un po' le cose. Vabbè, andiamo avanti. Il libro dell'Esodo, il libro dei nomi, questi sono i nomi. Dare il nome vuol dire, nella mentalità biblica, permettere di esistere, vuol dire che esisti. Dare il nome vuol dire far esistere. Ricordate Adamo, dal nome agli animali? Vabbè, è far esistere, riconoscere l'altro, è strettamente legato all'esserci. Oggi noi non vogliamo che il nostro nome compaia. Ci sono altri modi per identificarci, però in realtà il nome è ciò che ti fa essere. Io faccio sempre due esempi: quando sei all'estero e senti il tuo nome in italiano pronunciato, ti giri, perché quel nome ti fa essere, ti fa esistere. Altra cosa, ognuno di noi ha nella sua memoria il modo con cui la mamma da piccolino ci chiamava. Ed è unico, anche se i nomi sono tutti uguali, ci sono 10 milioni di Carli nel mondo. Eppure il nome, modo con cui mia mamma mi chiamava, è mio ed è unico. Quindi vuol dire che il nome ci fa essere. Nome vuol dire anche conoscere la realtà e entrare in relazione. Se io so il nome, entro in relazione con l'altro. Il libro dell'Esodo è il libro dei nomi, perché in esso gli elementi essenziali della fede trovano il loro nome. Va bene? L'inizio è così, questi sono i nomi. Corrisponde in modo parallelo a uno schema. Cioè, nell'Antico Testamento, libro della Genesi, per esempio, quando c'è un cambiamento di direzione, voi trovate un elenco di nomi, che noi diciamo delle generazioni, questo che genera quello, quello che genera... Come inizia il Vangelo di Matteo? Con un elenco di nomi. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Elio, avanti. Non si legge mai, si legge nell'Avvento, di giorno feriale, perché è un po' noioso, ma è interessante, è un elenco di nomi. È il cambiamento, sta avvenendo un cambiamento, ok? E pensate, appunto, il Vangelo di Matteo, il Vangelo dei nomi, inizia con i nomi. Entriamo nel testo. Allora, per quanto riguarda il testo, ho fatto la scelta, più o meno, che cercherò di mantenere, se riterrò che sia utile, se no potremmo anche tornare. Nel foglietto voi avete il testo letterale, che è questo, e il testo, quello che trovate nella Bibbia. Ci sono tutti e due, perché, insomma, ecco, in alcune cose è molto interessante. Questo testo è tradotto direttamente dall'ebraico, ci sono più interpretazioni, sapete, non è che tutti traducono male, cioè traducono uguale. Io ho scelto questa, però guardate come inizia. E questi i nomi dei figli di Israele entrati in Egitto con Giacobbe, ognuno e la sua casa entrarono. Reuven, Shimon, Levi e Giuda, Issacar, Zevulun e Beniamino, Dan e Neftali, Gad e Asher. E questi. Voi troverete che c'è sempre una E all'inizio del racconto, che in ebraico è quella letterina minuscola che sta lì, ve l'ho segnata in giallo, che si appiccica, va bene, si appiccica, si chiama Vav, ma non è una V, si appiccica la parola, nella Bibbia c'è spessissimo, gli studiosi dicono che questa letterina appiccicata sia il resto di una narrazione fatta oralmente. Sai quando tu racconti e poi è successo e poi, ecco, che questa roba qua sia rimasta nei testi scritti come ricordo di una narrazione fatta a memoria, ok? Tra l'altro la lettera Vav a sé stante vuol dire gancio, quindi è qualcosa che si lega alla parola. Qui troviamo questa parola, quindi e questi i nomi, vedete che non c'è il verbo sono, figli di Israele, così viene chiamato il popolo Israele, i figli di Israele, entra Israele nel senso di Giacobbe, che questo è il nome di Giacobbe, Israele, non Israele stato e nazione, entrati in Egitto. Guardate che la parola Egitto è scritto Mitzradim, che in ebraico vuol dire angoscia, strettezze, e questa è un'altra chiave interpretativa, angoscia e strettezze. Non è l'Egitto stato, è una situazione di angoscia e di tristezza o di ristrettezza. I nomi sono i nomi delle tribù: Ruben, Simone, Levi, Giuda, Issacar, Zabulon e Beniamino. Vedete che manca Giuseppe. Giuseppe è quello attraverso il quale loro arrivano in Egitto, quello che diventa vice faraone. I primi quattro nomi sono anche in ordine di nascita. Tutte queste tribù, dice, e fu ogni persona uscita di coscia di Giacobbe del numero di 70 persone, quindi la coscia di Giacobbe, che noi la conosciamo perché è quella coscia che viene fratturata o slogata durante quel combattimento che Giacobbe ha con quel personaggio oscuro nell'attraversare lo Yabok, il torrente Yabok, affluente del Giordano, dalla parte della Giordania, un piccolo torrentino. Lì c'è questo incontro tra Giacobbe e questo personaggio oscuro, prima di attraversare Giacobbe, no? Yabok ha le stesse lettere di Giacobbe, quindi sono due nomi molto simili. È la coscia di Giacobbe che esce danneggiata, quindi Giacobbe zoppica, ricordate, insomma, forse ricorderete questo episodio, quindi sciancato, fuori di coscia, ecco, da quel fuori di coscia nascono tutte queste tribù, in numero di 70 persone. È chiaro che qui c'è anche l'idea che la generazione umana avveniva tramite esclusivamente il seme maschile, la donna era solo un'incubatrice, quindi è il maschio che genera. Questo lo troviamo anche nella genealogia di Gesù, fin quando si arriva a Maria di Nazaret, dalla quale è nato il Cristo, non dal quale, dalla quale. Numero di 70 persone. Vabbè, poi andremo a vedere anche, vabbè, lo diremo la volta prossima. Questo libro dei nomi, ma in realtà è un gruppo di schiavi anonimi, si costituisce un popolo e questa storia di oppressione viene trasfigurata, perché Dio rivela il suo nome a Mosè, un racconto di nomi, in una storia che ne voleva cancellare le tracce. Chi poteva occuparsi di questo ammasso di schiavi? Pensate, nella Genesi Dio cammina con Abramo, ricordate Dio che cammina sotto la tenda, eccetera, con le grandi matriarche, Sara, Rebecca, Rachele, Lia, è il Dio delle famiglie, è il Dio delle singole persone, è il Dio di Abramo, di Sara, di Rebecca, di Giacobbe, di Lia, di Rachele. Con l'Esodo l'orizzonte si allarga, non più il Dio che si occupa della famiglia singola, ma di un popolo. Dice ancora che morì Giuseppe e tutti i suoi fratelli e tutta quella generazione, e i figli, vedete sempre questa e i figli di Israele fruttificarono e brulicarono. Senti questi due verbi che belli, fruttificarono e brulicarono, senti la creazione. Certo, questi fan figli, perché? Perché sono una minoranza. Perché gli stranieri fan figli in Italia? Perché sono minoranza e quindi devono rafforzarsi. Fruttificarono e brulicarono, senti questo, non è così in italiano, nella Bibbia non trovate così, e si moltiplicarono e si rinforzarono di moltissimo, e fu piena la terra di loro. Interessante questa cosa, tanti figli. E cosa succede? Che e si levò un nuovo re sopra l'Egitto che non aveva conosciuto Giuseppe, e disse al suo popolo: ecco, il popolo dei figli di Israele è numeroso e forte più di noi, su, mostriamoci saggi verso di esso, senti che saggezza, perché non si moltiplichi intanto, quindi che non aumenti, e sia quando sarà dichiarata una guerra e si aggiunga anche esso accanto a quelli che ci odiano e ci combatta e salga dalla terra. Cioè dicono: fermiamoli, anche perché se qualcuno decide di farci guerra, questi si mettono assieme a loro e ci fanno guerra anche a noi, oppure che salgano dalla terra, vuol dire che partano, cioè che vadano via, si riconoscano autonomi e se ne vadano via. Ok, al versetto 11: e misero sopra di essi sorveglianti alle fatiche per opprimerlo con i loro fardelli, ed esso costruì città deposito per Faraone. Qua ho sbagliato, perché Faraone con la F maiuscola, Pitom e Ramses. Allora salta fuori il Faraone, che noi chiamiamo il Faraone, ma che in ebraico è Faraone senza articolo, quindi diventa un nome proprio, cioè un ruolo. C'è un nome che indica un ruolo, ma che non ha un'identità. Questo faraone non ha identità, non ha un nome proprio, ha solo il nome del ruolo, che diventa il suo nome, faraone. Sembra che voglia dire par-ho, in ebraico, scapestrato o fuori di sé. Comunque, al di là del significato, è questo. E cosa fa questo faraone, che non sentiremo mai nominare per nome, ma sempre con questo titolo? Costruisce due città tattiche, cioè due fortezze, sono due città fortezza che servivano a bloccare eventuali invasioni. Chi ci mette a lavorare? Ovviamente sto popolo. Cioè il faraone costringe quelli che ormai sono diventati suoi schiavi a costruire per lui queste città, città per difesa dell'Egitto. Dice il faraone: questa è gente pericolosa, utilizziamola per difenderci. Ok? E qui scatta allora che quando lo opprimeranno tanto si moltiplicherà e si espanderà, ed ebbero ansia. Voi vedete che qua è scritto non quando lo, siccome lo opprimevano si moltiplicavano, al futuro è, perché anche i tempi del verbo sono un po' diversi. Ed ebbero ansia, l'ansia è la stessa parola usata per Rebecca quando prova ansia mortale per la sorte di Isacco, ok? E, guardate, 13 e 14, e asservirono gli egiziani, i figli di Israele, con asprezza, e amareggiarono le loro vite con duro servizio, con argilla, con mattoni, con ogni servizio nella campagna, con ogni loro servizio per il quale li asservirono con asprezza. Voi vi accorgete che qui c'è una ripetizione, che ovviamente in italiano non c'è, di questo servire, di questo lavorare. Questa asprezza indica rapporto padrone e servo, dice che amareggiarono le loro vite, gli egiziani fanno lavorare questi trattandoli con durezza, rendono amara la loro vita, lavoro, lavorare, servire, 5 volte nominato, con brutalità, con asprezza. A onor del vero vi dirò che la dittatura egiziana non era e non è nulla a che vedere con quella della Assiro-Babilonese. Cioè, se c'era un popolo molto duro erano gli assiro-babilonesi. Gli egiziani è vero che avevano schiavizzato, ma non è, noi a volte li, non erano così violenti come erano invece gli assiro-babilonesi, o si riveleranno. Considerazione: la storia che Dio, la storia che ha Dio come protagonista non compare mai nelle note ufficiali. Cioè, questa storia di ammasso di schiavi non compare nei racconti della storia ufficiale, negli annali di corte, nei registri delle battaglie. La Bibbia sceglie di raccontare una storia di umiliati che sarebbe rimasta sommersa se non fosse stata presa da Dio come la propria storia. Cioè, Dio sceglie questa storia qui di disgraziati. Luogo in cui lui si rivela come il Dio della storia in cammino con chi è disperato. Quindi cosa potremmo dire? Che Dio guarda e vede l'ammasso di questa gente disperata e sceglie di diventare il loro Dio. Capite la dinamica di Dio, da che parte sta Dio, no? Capite la dinamica della scelta di Maria di Nazareth. L'ultima delle ultime, noi la mettiamo, la onoriamo, va bene, non voglio fare il blasfemo, non voglio, però permettetemi di dire che qualche volta bisognerebbe desacralizzare, destrutturare, ci farebbe bene perché forse rimettiamo al centro le cose giuste, non tutto quello che ci abbiamo messo sopra. Vengono, perché poi tutto questo ha portato cosa? A tutta una serie di moralismi, per cui se tu vuoi essere come Maria devi essere santa, buona, silenziosa, brava, vergine, e questo ha generato tutta una morale educativa. Ma va bene, che non dico che è sbagliata, però quante cose ha generato, no? Allora, senza togliere nulla, però se Dio sta dalla parte dell'umiliato, dell'ultimo, questi qua vengono in Egitto come migranti, spinti dalla carestia, perché questo succede, in realtà a ondate multiple, non tutti su un colpo, come si pensa, ma nei secoli, diventano numerosi, realizzando la promessa di Abramo, una stirpe che neanche le stelle riesce a contare, la sabbia del mare, ma non è la terra promessa. Si sono creati quindi uno spazio vitale dove svolgere lavori umili che gli egiziani non vogliono più fare, quello di fabbricare mattoni nelle fabbriche di mattoni, va bene? Bene, questa è la traduzione italiana, quella che abbiamo nella Bibbia, vabbè, cioè più o meno le cose le abbiamo già dette, andiamo avanti. E disse, sempre il re d'Egitto alle levatrici ebree, delle quali il nome della prima è Shifra e il nome della seconda è Pua, e disse: nel vostro far partorire le ebrei, vedrete sulle due pietre, se è un figlio quello lo farete morire, e se è una figlia quella viva. Ed ebbero timore di Elohim le levatrici, e non fecero come aveva detto loro il re d'Egitto, e fecero vivere i bambini. Fermiamoci un attimo qua. Il libro dei nomi, guardate qua, all'inizio chi c'è? Due donne, Sifra e Pua. Libro dei nomi, ci sono due donne. La politica repressiva del faraone, tocca anche il controllo delle nascite, questo è chiaro, no? Per lo e poi lo sterminio. Non c'è alcuna razionalità in quello che Faraone decide, perché uccidere i piccoli, il metodo è sbagliato perché in realtà le ostetriche falliscono, e il merito, senza ricambio generazionale le fabbriche di mattoni si chiuderanno, quindi in realtà è un collasso del paese. I nomi delle levatrici hanno tutte e due radici nei loro nomi, sono nomi egiziani ma probabilmente hanno radice ebraica, che alludono alla luce. Shifra sembra vuol dire bellezza, essere grato, gradevole, bello. La radice richiama proprio il verbo brillare. Pua letteralmente sarebbe gridata, e quindi forse è un nome che le è stato dato perché lei accompagnava il grido, meglio il gemito, meglio il respiro delle partorienti. Sai quando dai il ritmo? No, io non lo so, voi lo sapete, si dà ritmo, e quindi era il suo mestiere di dare il ritmo del respiro a chi partoriva, quindi ha questo nome, ma potrebbe vuol dire anche risplendere o colei che risplende. L'importanza di queste due donne, i loro nomi, appaiono in testa al racconto, quindi vuol dire che sono due donne importanti. Dice il faraone, quando vedrete, dice, fra sulle due pietre. Allora, vuol dire sui due lati, di che cosa? Pietre del neonato, i due lati della donna, cioè l'organo genitale femminile, nessuno si scandalizza, spero, o il sedile sul quale le donne partorivano a quel tempo. Di cosa sono queste due pietre, di cosa parlano? Però è interessante perché qui si anticipa, cioè le donne anticipano, le ostetriche qui, il Dio ostetrico che farà nascere Israele tra due sponde, il Mar dei Giunchi, due muraglie, una a destra e una a sinistra. Cioè quello che le donne fanno di salvare la creatura tra le due pietre, poco dopo, più o meno, lo farà il Dio ostetrico che salverà il popolo dal Mar Rosso. Ma in realtà sappiamo che quel passaggio di Mar Rosso è veramente un parto, perché dirà l'Esodo che Dio non si addormentò quella notte, è un parto a cui assiste. Quindi è interessante questa cosa, come se le due donne anticipassero quello che poi Dio farà per l'intero popolo. Ma queste due levatrici tengono aperta la porta della vita. Allora, noi non sappiamo se erano due donne ebree. È probabile, ma è anche improbabile. Potevano essere due donne egiziane, le quali non condividono forse la fede del popolo di Israele, che non ha neanche poi una fede in realtà così definita, ma agiscono distinto per la vita. Ok? E fanno un atto di disobbedienza civile rischiando di essere uccise. Il faraone le interroga e chiamò il re d'Egitto e disse loro: perché avete fatto questa cosa e avete fatto vivere i bambini? Senti cosa rispondono. E dissero le levatrici a faraone: perché non sono come le donne egiziane, le ebree, perché sono animali quelle. Non è scritto così nella Bibbia che si legge, ma è scritto così. Sono animali, adesso capiamo perché. Sono animali quelle. Prima che venga da loro la levatrice, hanno partorito. Allora, sono sotto interrogatorio, ok? Sanno che rischiano la vita, non possono denigrare le donne egiziane e quindi danno delle animali alle donne ebree, ma in realtà il significato è un altro, cioè sono talmente vitali come gli animali che partoriscono da soli, più o meno, che non hanno bisogno di noi. Furbe, però gli danno degli animali. È interessante questa cosa, no? Sono tanto vitali. E siccome il faraone viene portato su un terreno scivoloso, perché? Perché in quanto uomo lui non era ammesso al parto, non poteva entrare, non è come oggi, che i compagni e i mariti vanno, non poteva assistere al parto, e quindi è costretto a fidarsi delle parole di quelle donne, che riescono ad ingannarlo. Un grande sistema di oppressione si stritola laddove qualcuno, anziché ascoltare Faraone, ascolta il cuore. La grande storia del legame di Dio con il suo popolo si intreccia continuamente con la piccola storia familiare di un Dio che si occupa di problemi ginecologici. A fronte della sterilità delle matriarche, Sara, Rebecca, Rachele, fino alle levatrici. Tu lo senti? Dall'inizio della strada della salvezza, un Dio che si occupa di questioni ginecologiche, da Sara fino alle levatrici, un Dio attento alla donna e alla vita. E dice così il racconto che fece del bene Elohim alle levatrici, si moltiplicò il popolo e si rafforzarono molto, e fu poiché le levatrici ebbero timore di Elohim che gli fece loro delle case. Allora ripeto, non è detto, non è scritto che le levatrici fossero ebree, quindi loro comunque agiscono così, e dopo cercheremo di capire anche perché, e fecero loro delle case, vuol dire due cose: o che Dio dà tanta discendenza, quindi una famiglia numerosa, oppure c'è proprio il senso della casa, cioè una casa di mattoni, perché normalmente il popolo di Israele non abitava case di mattoni in Egitto, ma case malsane, quindi loro invece hanno una casa migliore. Ecco, questo forse potrebbe dire, ma non sappiamo. Ogni figlio, poi arriviamo al verdetto, e fu ordinò a Faraone a tutto il suo popolo, quindi a tutto il popolo: ogni figlio nato al Nilo lo getterete, ogni figlia farete vivere. Quindi guardate, diventa la strage di un popolo, cioè tutto il popolo è responsabile, tenetevelo a mente, perché quando noi leggeremo l'angelo della morte che colpisce tutto il popolo d'Egitto, perché? Perché è tutto il popolo che attua questa politica, non solo il faraone, ma vabbè, ne riparleremo, non è che Dio castiga, ma vabbè, cerchiamo di capire. Considerazioni, notate come Dio finora non interviene, non c'è, l'unico che fa udire la sua voce è Faraone. Dio invece interviene attraverso la compassione di queste donne. La solidarietà umana, pur inconsapevole, è un miracolo di Dio. Guardate, questa è una cosa che a me fa molto riflettere, cioè noi siamo abituati a leggere o a pensare il libro dell'Esodo come il libro dei grandi prodigi: il Mar Rosso che si apre, Mosè che tocca, batte, succede, tocca la roccia, scende l'acqua, fa così e viene il pane dal cielo. E noi lo immaginiamo così e ci domandiamo: ma perché oggi Dio non fa più niente di sta roba? Perché non fa piovere sul Sahara, sul dove c'è la sete che non finisce mai, non ferma le bombe, non ferma le guerre, non guarisce i bambini? Perché Dio non fa? Perché ha fatto allora e poi non fa più? No, ma perché? Perché? Perché siamo cattivi. Una volta erano più buoni invece, probabilmente, non so. No, ma non, perché non preghiamo? Perché non abbiamo fede? Perché? Cioè noi abbiamo, anche nella nostra narrazione catechistica, l'idea che il libro dell'Esodo sia il libro delle grandi manifestazioni di Dio, ma la domanda che dovremmo farci è questa: è veramente che Dio si è manifestato così? O è attraverso le sue creature che Dio si è fatto conoscere? Cioè queste due donne che, non seguendo la fede, agiscono per solidarietà femminile con queste mamme ebree, non sono forse la mano di Dio dentro la storia? Certo che è una mano più fragile, perché loro cosa hanno potuto fare? Poco. Poi quello che accadrà dopo non riescono a fermarlo, però hanno fatto qualcosa. Il Nilo, simbolo di vita, l'abbiamo imparato alle elementari, il limo, no? Cioè, le alluvioni con il limo, ricordo, elementari, si studiava, quando si studiava elementari, e lì il Nilo, simbolo di vita, diventa la tomba, come il Mediterraneo oggi, anziché portare vita porta morte. E la sapienza, saggezza del faraone, ricordate prima, con sapienza e saggezza, è paura, oppressione, genocidio. La sapienza e saggezza delle donne, delle levatrici, è ciò che è bene per Dio. e queste donne hanno un'astuzia trasgressiva. Mi piace anche questa cosa, l'astuzia trasgressiva. Guardate, la Bibbia è piena di donne con astuzia trasgressiva. Andiamo ad elencarle. Le figlie di Lot, non le conosce nessuno. Lot è un nipote di Abramo, è il nipote di Abramo. Diventa vecchio, ha due figlie. Cosa fanno queste? Per continuare la discendenza davidica, cioè quella che diventerà la discendenza davidica, vanno a letto con lui. Si fanno mettere incinta, tutte e due. È incesto, si chiama incesto questo. Le figlie di Lot. Tamar è quella donna che si finge prostituta, si mette all'angolo del crocicchio della strada. Giuda, uno dei figli di Giacobbe, non Giuda Scariota, che ha perso la moglie e cerca la donnina per consolarsi, trova questa, va con lei, lei rimane incinta, si presenta e dice: guarda che questo è un figlio tuo, ma io no. E lei le tira fuori gli oggetti là che aveva lasciato, il bastone. Tamar, che pur di portare avanti la dinastia, fa questo. Giaele e Giuditta sono due eroine, quelle che una taglia il collo, quell'altra pianta un picchetto qua sulla tempia dei nemici di Israele. Usano il loro fascino femminile. Esther, la donna bellissima, a corte di Assuero, la corte del re di Persia, Esther. La Bibbia elogia la bellezza di questa donna, un fisico da paura. Questa è la descrizione. Un fisico da paura, questa qui, a differenza di quell'altra fisica da paura che troviamo nel Vangelo di Marco e che tutti leggiamo, la storia del martirio di San Giovanni Battista con Salome, eccetera. È costruita quella storia lì sulla storia di Esther, con la differenza che Esther usa della sua bellezza per salvare tutto il suo popolo, quell'altra invece usa della sua bellezza per tagliare la testa a uno che dice la verità. Ma sono tutte e due donne belle. Esther, Davide anche, c'è qualche uomo, Davide che si finge pazzo pur di non attaccare il suo popolo, Tobia che va incontro al comando di non seppellire morti e lui lo fa lo stesso, i marinai che vanno contro Giona, Giuseppe lo sposo di Maria che sceglie la volontà di Dio piuttosto che la legge, i magi che tornano a casa da un'altra parte senza passare da Erode, e quindi Gesù che dice: siate figli, cioè semplici, prudenti come i serpenti, semplici come le colombe, i figli della luce sono meno scaltri dei figli delle tenebre. Espressione che ha detto Gesù, non sappiamo, perché è una terminologia tipica di Qumran, cioè di questa comunità monastica, o che Gesù conosceva o che l'ha aggiunta la comunità cristiana di Luca usando questa terminologia. Comunque, vabbè, scusate la deviazione, ma questi figli della luce mi ha fatto scattare questa cosa. Bene. Allora, arriviamo a questo momento. Oggi abbiamo fatto anche prima, quindi sono stato bravissimo. Non so se tutte le sere avremo questi un po' di minuti che ci avanzano, ma vi mando a casa prima. Però cerchiamo a ogni incontro anche di fare questo esercizio. Ci fermiamo un attimo. Io vi ho evidenziato 3, 4 parole, 5 parole per portarci a casa qualcosa. Va bene? Allora, la prima parola: il libro dei nomi. Quei nomi lì sono anche i nostri nomi. Troveremo ancora altri nomi. La volta prossima ci incontreremo subito con un altro nome, che è il nome di Mosè, ma che è della tribù di Levi. Una figlia di Levi, un figlio della tribù di Levi, andò e prese in sposa una donna della tribù di Levi. Una tribù di Levi disgraziata, lo vedremo. Nessuno ricorda, ma questo Levi non è proprio un astro di luce nella storia sacra, eh? Eppure da quella famiglia così arriva Mosè. Quindi i nomi, dentro la Bibbia ci sono dei nomi, ci sono anche i miei nomi, la mia storia, la mia famiglia, i miei avi, quelli che mi hanno preceduto. Noi abbiamo il sangue anche di loro, forse hanno avuto vite diverse, difficili, magari contraddittorie. Il libro dei nomi, Dio che ci conosce per nome. Seconda sottolineatura, l'Egitto. In quello che vi dicevo, ristrettezza e angoscia. Qual è il mio Egitto oggi? C'è sempre un Egitto dove noi siamo. Qual è la mia angoscia? Qual è la mia paura? Qual è quella cosa che adesso mi toglie il respiro, che mi toglie la vita? L'Egitto comincia a uccidere le vite, no? Che mi toglie la vita. Imparare a chiamare per nome le nostre angosce. Il faraone, ho detto il, non dovevo dire faraone, anche qui c'è qualcuno, qualche situazione che mi schiavizza, che non mi dà futuro, che mi chiude il futuro, che mi chiude la vita, che mi toglie la gioia. C'è un faraone che, guardate, però non ha nome, è nulla, però c'è, cioè c'è qualcosa che mi blocca, che mi fa soffrire. E poi le due donne, belle sta qua, no? Sifra e Pua, dicono che si può sempre fare il bene comunque. Cioè non c'è situazione avversa, non c'è problema, non c'è fatica, dove tu non possa ingegnarti a fare del bene. E queste donne con fantasia e abilità riescono ad ingannare il grande faraone. Certo, non risolvono il problema, non chiudono tutto, non è che, però fanno qualcosa per la vita. E allora anche questo è bello considerare, cioè si può sempre fare del bene comunque, anche in situazioni svantaggiate. A volte si dice, ma sono in quella realtà, in quel lavoro, i miei colleghi sono così, la mia famiglia è colà, la mia parrocchia è questa qua. Bene, non esiste situazione dove tu non possa comunque fare del bene. Certo, con un po' di trasgressione, se vogliamo, o di fantasia. Ecco, io stasera mi fermo qui, finiamo 5 minuti prima. La prossima volta vedremo la nascita di Mosè, altro quadro eccezionale di collaborazione femminile alla grande, di come le donne si muovono attorno a quel bambino, più donne tra l'altro. Vedremo la sua gioventù, importante, e vedremo se, devo fare un po' i calcoli dei minuti, dei tempi, se iniziamo anche già a vedere l'incontro di Mosè, l'esperienza del roveto, che anche lì abbiamo tante così immagini, ma insomma non è che siano sbagliate, però cercheremo un pochino di scavare, va bene? Quindi la prossima volta andremo su questi argomenti. Ci alziamo in piedi. Ecco, l'altra cosa che vorrei proporre quest'anno è che l'incontro lo terminiamo questa volta con un salmo, così impariamo a conoscere anche, tanti salmi li conosciamo già, ma ce ne sono alcuni, perché i salmi fanno parte della Bibbia, sono preghiere ispirate da Dio, ma sono preghiere che raccontano tutti gli stati d'animo, quindi possiamo usarli anche per liberarci in certi momenti di angoscia, di paura. Insieme. Fino a quando, Signore, continuerai a dimenticarmi? Fino a quando mi nasconderai il tuo volto? Fino a quando nell'anima mia addenserò pensieri, tristezza nel mio cuore tutto il giorno? Fino a quando su di me prevarrà il mio nemico? Guarda, rispondimi, Signore, mio Dio, conserva la luce ai miei occhi, perché non mi sorprenda il sonno della morte, perché il mio nemico non dica l'ho vinto, e non esultino i miei avversari se io vacillo. Ma io nella tua fedeltà ho confidato, esulterà il mio cuore nella tua salvezza, canterò al Signore che mi ha beneficato. Ci benedica e ci custodisca in questa notte Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Grazie per la pazienza e ci vediamo, se volete, la settimana prossima, o il martedì o il giovedì. Buonanotte a tutti.